Di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanà. Allora, Marco Piccari e Cinzia Santangeli, sempre con voi, 331-8200-213. Veramente questa cosa di Maldini, devo dire, ha scatenato gli ascoltatori, ma veramente io non credevo.
Perché poi, guarda, fanno giustamente i paragoni con altri direttori
sportivi. Stanno elencando tutta una serie di errori di Maldini, io non pensavo, devo essere sincero. Poi magari ci ritorniamo su questo discorso. Allora, andiamo a ripresentare gli ospiti che sono in collegamento con noi, Cinzia, perché poi... c'è da commentare anche un virgolettato delle parole di Agnelli,
sì,
che voglio sentire.
Massimo
Brambati, che cosa ne pensa su questo, ma ci andiamo dopo. Facciamo un attimo.
Allora, ritroviamo Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Ciao Cinzia.
E
ciao,
ritroviamo
Marco.
Anche Bruno Giordano. Ciao
Bomber. Ciao di nuovo. Ciao.
Con loro si aggiunge Luigi Garcia.
Ciao Luigi, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Sentite, cambiamo un attimo, perché noi qui siamo praticamente, affrontiamo un sacco di temi e di diciamo così, di argomenti durante il pomeriggio. Vi voglio chiedere una cosa anche sulla partita di questa sera, della partita di domani della Roma. Facciamo un po' la vigilia, perché abbiamo visto prima con Dario Marchetti un grandissimo entusiasmo a Trigoria.
Bello.
Tanti tifosi,
sì,
per la partenza del pullman e della squadra, quindi la grande, diciamo così, spinta che danno i tifosi per questa sfida con il Manchester. Quindi, che è un'operazione, cioè è una partita che la Roma, diciamo così, può tornare con un risultato positivo, questa semifinale di Europa League. Ecco, proviamo a entrare un attimo dentro questa gara. Io ho anche le probabili formazioni, adesso gli diamo uno sguardo insieme. Comincio da Garcia.
Beh, sappiamo tutti che è una gara comunque difficilissima, però l'avevamo detto anche per quanto riguarda con l'Ajax, no? Quando uscirono i sorteggi Ajax e Manchester, e sapevamo che comunque sarebbe stata dura per la Roma, però con l'Ajax si sono comportati egregiamente e hanno superato il turno, e adesso in questa semifinale, poi soprattutto quando ci giochi andata e ritorno, due partite, può succedere di tutto. Perché è una partita tipica, perché comunque giochi negli stadi senza pubblico, perché poi non dimentichiamo che è vero che la Roma gioca senza il pubblico romano, che lo conosciamo tutti, però sappiamo anche
quanto conta lì,
che può il tifo lì a Manchester. Io credo e mi auguro che la Roma possa fare la partita, perché
ma che Roma ti aspetti, Luigi? Ti aspetti una Roma che aspetta un po' l'avversario, oppure lo va, perché Fonseca ha detto che vuole vedere un'altra Roma rispetto all'ultima gara, quindi un po' più propositiva, un po' più pronta a fare la partita. La probabile formazione potrebbe essere con Paolo Lopez, Ibañez, Cristante e Smalling, la linea difensiva, Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola a centrocampo, poi sulla tre quarti Pellegrini, Mkhitaryan con Dzeko, punta più avanzata. Unica punta.
Ma guarda, quando ormai giochi da un anno allo stesso modo, no? Cioè, anche come mentalità, e difficilmente poi quando affronti queste partite puoi cambiare qualcosa. E i giocatori lo sanno che partita è, sanno quello che si stanno giocando, perché comunque poi alla fine la Roma si sta giocando una stagione, perché l'unico modo per entrare in Champions è vincere comunque questa, alla fine poi mancano tre partite, no? Se vuoi raggiungere questo benedetto traguardo, però adesso è lì ed è giusto che se la giochi alla pari, perché io sono convinto che anche loro abbiano paura della Roma, perché la Roma è una squadra tipica, è strana, è una squadra che non dà punti di riferimento, se in giornata può far male a tutti. Ecco, l'importante è che stiano concentrati sempre, perché poi soprattutto in campo europeo al minimo errore li castigano, soprattutto poi quando affronti una squadra, vuoi o non vuoi, comunque il Manchester è la squadra più blasonata insieme al Manchester City del campionato inglese. Non dimentichiamo che sono secondi,
sono
giocatori importantissimi di caratura mondiale, quindi l'ostacolo è duro.
Ostacolo è duro. Bruno Giordano.
Che mi chiedi? Che partita
no,
devi
che
fare,
Roma ti aspetti? Ecco, ti aspetti una Roma propositiva, una Roma che può andare, oppure una Roma più che attende, si appoggia più su un discorso difensivo?
Ma dipende, la partita è sempre due fasi, se ti costringono a stare nella tua metà campo, oppure se anche loro decidono. La Roma deve andare con l'idea che i ritmi non saranno quelli italiani, ma deve alzare molto i ritmi. Credo che a livello di gioco non avrà grandi difficoltà, perché non è una squadra tipo il City o l'Ajax, dove hanno un certo stile di gioco dove ti possono mettere in difficoltà anche 90 minuti e devi avere quella buona sorte che c'è stata anche contro l'Ajax. Non è su una situazione che può passare un turno, devi tenere la seconda partita di ritorno ancora viva e non chiuderà in modo negativo nei primi 90 minuti. È una squadra che ti dà dei punti di riferimento centralmente, a livello difensivo possono soffrire un po' di velocità, però è una squadra che ti alza i ritmi, è una squadra con grande personalità rispetto a quello che è l'Ajax, dove l'Ajax sai come gioca e però è molto inesperta. E abbiamo visto nei 180 minuti insomma gli errori sotto porta, la gestione della partita. E per cui sarà una partita molto difficile, come giusto che sia, perché quando arrivi a giocarti poi una finale è normale contro poi il Manchester United, le difficoltà ci saranno, però credo che anche la Roma farà una partita importante, perché è giusto che è normale che sia così, almeno sotto l'aspetto dell'attenzione e della concentrazione, poi se gli altri sono nettamente più forti puoi anche perdere.
Massimo, tu che ne pensi?
No, sono d'accordo con tutte e due, nel senso che sarà una partita molto complicata. È logico, se in una semifinale di Europa League e trovi una squadra dove ci sono dei giocatori che sono decisivi, che sono esperti, che forse magari sono anche più abituati a giocare certi tipi di partite, e probabilmente sarà una gara dove si evidenzierà qual è il livello della Roma in questa Europa League, perché anche un'eventuale sconfitta, vorrei capire poi dopo quale tipo di sconfitta può venire fuori. Io ti giuro, spero veramente che la Roma passi e arrivi in finale, ma non solo perché è una squadra italiana, perché stimo tantissimo Fonseca, lo trovo un allenatore che insomma è andato contro tutto e contro tutti, e credo mai supportato da dei dirigenti, perché insomma è passato attraverso qualche direttore sportivo che poi è stato allontanato, se n'è andato, è passato attraverso credo due proprietà, eppure lui è andato sempre avanti con il suo lavoro. Mi è sembrato anche sempre abbastanza un profilo abbastanza basso, non è mai stato altezzoso, o non si è mai dichiarato come un allenatore. Sono degli allenatori che proclamano il tipo di gioco, noi andiamo qua, facciamo così. È sempre sembrato un allenatore abbastanza
equilibrato,
abbastanza,
diciamo, equilibrato
da quel punto di vista.
Allora,
quindi mi farebbe molto piacere per lui e per la Roma e per i tifosi della Roma, che insomma anche loro finalmente potrebbero avere una gioia. Mi farebbe veramente molto piacere.
Allora, staremo un po' a vedere, naturalmente noi seguiremo la partita domani e tutta la giornata di domani dedicata al pre-gara. E, lo sapete, Garzia si è unito adesso, però il discorso che facevamo prima su Maldini, io vi devo dire, ragazzi, che
ha scatenato
i tifosi in una maniera furibonda. Cioè, io sinceramente non pensavo a questo tipo di situazione, perché comunque il Milan fino ad oggi andava bene, quindi, però devo dire, Bruno, che molti, per fare presente a Garzia, stavamo un po' parlando dell'operato di Maldini nel Milan, e molti ascoltatori ci stanno facendo un elenco di operazioni sbagliate da Maldini, anche la gestione dei contratti, tutti questi contratti in scadenza, ci fanno l'esempio anche di Pioli che è in scadenza di contratto, ci fanno l'elenco di una serie di giocatori, Meite, Mandzukic, Piontek addirittura, c'è chi risale a Piontek, a Paquetà, insomma fanno un elenco lunghissimo. E quindi, Bruno, che ti devo dire? Io ti riporto questo che è il...
Sì,
diciamo,
però
così
poi c'è
un po'...
pure chi scrive: sono un grande tifoso del Milan, non è giusto dare colpe
esatto,
a Maldini. Quindi,
esatto,
insomma,
esatto. Dice,
come
dice,
ogni
come
cosa,
tutti
certo.
Fanno le cose fatte bene.
Ma è colpa di Paratici.
può essere.
Non ho capito.
No, dice colpa di Paratici, ha detto scherzando.
Adesso
ci andiamo. Però,
No, ma chiunque ha operato, è chiaro che poi ci stanno, perché anche la gestione del Napoli con Milik o di tanti altri.
Poi, per esempio, adesso ci scrivono che il Manchester è una squadra mediocre e la Roma può passare facilmente.
Io glielo chiamo. Per esempio, cioè, senti questo messaggio, sentite, così chiudiamo un attimo l'argomento. Quindi, se Tare prende Murici a 20, giustamente è un flop. Se l'Inter prende Vidal, che è un finito, è un flop. Se la Juve prende
zero.
Esatto, se la Juve, esatto, se la
Juve... zero,
aspetta, fammi
Vidal
finire.
A zero con l'alternativa.
Aspetta,
con l'alternativa
anche Mandzukic ce l'hai preso perché a zero, perché era svincolato.
No, non hai capito. Cinzia, ti sto dicendo, Vidal, la cosa di Vidal la conosco benissimo. Vidal è stato preso a zero perché l'alternativa era o prendi Vidal a zero o ci teniamo a Samoa e lo metti a centrocampo. Cosa fai tu? Prendi Vidal a
prendo
zero,
Vidal a zero.
Sì, ok. Quando c'è un giocatore svincolato,
però pure Mandzukic è stato preso a zero.
Esatto.
No? Allora, aspetta, però. Aspetta, ti lascio la parola, Massimo. Era soltanto per il messaggio dell'ascoltatore. Lui dice: Vidal che è finito un flop. Se la Juve prende Rabiot, è giustamente un flop. Però se Maldini prende Tonali, che ha dimostrato di essere un mezzo giocatore a 35 milioni, ci sta.
Noi,
non mi sembra corretto.
Noi su Tonali, insomma.
Non mi sembra corretto. Questo è un messaggio che ho preso a caso e criticato un po', che vuole
Massimo,
finisci
cioè,
su
Tonali aspettiamo un
altro
anno.
Io Tonali ho sempre detto, ma se ve lo ricordate, io ho sempre detto che secondo me Tonali era un ragazzo che doveva crescere e probabilmente andava preso ma lasciato crescere ancora in provincia, perché è un giocatore che ha fatto 2 anni, uno ha vinto il campionato di Serie B, ma di Serie B, e ci ha fatto vedere qualcosa. Purtroppo poi il fatto che potesse assomigliare a Pirlo, che potesse avere le stesse movenze, eccetera, eccetera, ha fatto sì che lo portassero un po' su anche mediaticamente. Il secondo anno, scusatemi, a Brescia, con il Brescia, è vero che il Brescia ha fatto malissimo, ma pure lui ha fatto male. Eppure la valutazione era 35 milioni, e io ti assicuro che c'è stato l'Inter sopra questo giocatore e l'ha, diciamo così, scartata l'opzione di prenderlo, non l'ha più preso. Si sono spostati con questi 35-40 milioni su Hakimi, su un'altra zona di campo, perché era il periodo in cui Tonali andava preso o andava mollato. Quindi io credo che la scelta giusta probabilmente l'ha fatta l'Inter in questo caso, ma io non sono tifoso dell'Inter.
Non è che uno si deve giustificare ogni volta che dice una cosa. È un pensiero, ragazzi.
Se sceglie un giocatore diverso per un ruolo diverso, vuol dire che insomma aveva bisogno di ricoprire un ruolo.
Vuol dire che imposti la squadra in un altro modo. Scusatemi, Zidane quando è andato via è stato preso Nedved al posto di Zidane, che non ha le stesse caratteristiche. Però hanno cercato di impostare la squadra sotto un altro punto di vista, da un altro punto di vista, con altre caratteristiche. Loro hanno pensato di rinforzarsi con quei 40 milioni in un'altra zona, e in quella zona hanno pensato di costruire l'Inter in modo diverso.
Sì, ma può essere anche
spostando Brozovic in regia, mettendogli Barella vicino, eccetera, eccetera. Cioè,
che il Milan abbia pensato di prendere Tonali per un investimento futuro.
Luigi, tu che ne pensi di questa cosa, vedendo un po' dall'esterno, no? Da osservatore, l'operato, ecco, qui viene messo un po' sotto accusa adesso alcune scelte di Maldini, no?
Ma guarda, intanto se sono arrivati a quel punto, aspettare, cioè praticamente mancano 2 mesi,
5 giornali,
cioè, tu non puoi arrivare a giugno e ancora devi fare un contratto importante come quello di Donnarumma, cioè lì la colpa non è di Maldini, lì devi andare a monte, perché poi non dimentichiamo che Maldini ha passato anche le sue pene dell'inferno lì al Milan, perché non lo volevano, perché quando era insieme a Boban cioè, ha lottato con i propri dirigenti, quindi io tante colpe a Maldini non le darei. E una società, ripeto, che aspetta a un mese a giugno e ancora non hai fatto un contratto, comunque un personaggio, uno dei migliori, buono non vuoi, portieri in circolazione, giovanissimo, e lì la colpa non è di Maldini ma è della società.
Però posso fare una domanda a tutte e due, sia a Bruno che a Gigi?
Come mai
Leonardo va via quando ci sono stati contrasti con proprietà / dirigenti, come mai Boban va via e in tutti e due i casi Maldini resta? Perché tutti hanno detto Marotta è andato via, Paratici è rimasto, è un traditore. Ma io ricordo che Leonardo si è portato Maldini, eh? Non è che l'ha voluto, ha spinto Leonardo affinché Leonardo va via. Secondo me, io, come se Marco mi chiama in radio, questa è una cosa piccolissima, eh? Però se Marco mi chiama in radio e io poi ho, diciamo così, un segno di gratitudine verso Marco, Marco se ne va, io me ne vado.
Vabbè, grande Massimo.
Ti è piaciuta questa?
Beh, questa mi è piaciuta, è carina. Però non c'è bisogno, Marco, Massimo.
Massimo, però se poi Marco va a un'altra radio, se non ti chiamano.
Pazienza, cosa. Non c'è problema. Fortunatamente non vivo con la radio.
Hai capito, non è il problema tuo. Sto dicendo, se all'altro poi lo chiamano e va a Paris Saint Germain e a Maldini non lo chiamano, e poi parla, è quello che sto dicendo. Tu hai
però non è che è andato via dal Milan, è andato a Paris Saint Germain il giorno dopo. Cioè, non lo chiamano, però se io, dai, se va via Leonardo, pronta. Io forse avrei accompagnato Leonardo nel lasciare.
Guardate,
poi non ho capito perché Boban deve essere quello che si dimette, perché avevano scelto Ragnic e va via
e Maldini rimane
e lui invece rimane.
Boban non si è dimesso, è stato licenziato.
Boban è stato licenziato, però no, è stato licenziato Boban, mi sembra.
Ha vinto la causa, esatto, vinto la causa, però è stato licenziato.
No, ma senti, guardate, io oggi veramente abbiamo toccato un argomento che non pensavo che era così sensibile agli ascoltatori, che non sono tutti tifosi del Milan, cioè c'è che anche chi fa una valutazione che va al di là dell'essere vicino alla squadra rossonera. Luca fa una considerazione, ve la dico, ve la rigiro. Maldini non sapeva di Ibrahimovic a Sanremo, non sapeva delle condizioni di Mandzukic, non sapeva della Superlega, però appena si è reso conto di chi aveva preso per la panchina del Milan, Giampaolo ha iniziato dalla sera del 2 settembre ad attaccare Elliott perché voleva vincere subito, non dopo 10 anni, e prendere i giocatori per vincere. Non sapeva neppure dei conti del Milan, Luca dice.
Vabbè, perché non gli piace Maldini.
Attacco a Maldini frontale, sì, proprio, sì. Va bene, vediamo, dai.
Però, se fossi un tifoso del Milan, farei fatica ad attaccare Maldini.
Vabbè, però perché?
Perché sì,
evidentemente.
Però tu non sei tifosa del Milan e quindi...
E non lo attacco.
Non lo attacca a prescindere.
Vabbè, fossi tifosa del Milan, ma siccome non lo sei...
Sentite, vi leggo... Aspetta.
Che vuoi dire?
Vi leggo una cosa che voglio sentire proprio, siamo in chiusura, però ve la voglio leggere, dopo ci ritorneremo, insomma. Caso Suarez, hai letto, Cinzia, la prendiamo questa qui, che è uscita fuori, Agnelli, ha parlato Agnelli, cioè no, ha parlato, è un verbale. È
queste
un verbale.
Sono indiscrezioni che dice? Riportate da Repubblica relative appunto al verbale. E le trascrizioni del verbale, queste sono le dichiarazioni di Agnelli. Tutta la trattativa l'ha gestita Paratici. In quel periodo noi sul mercato ci stavamo muovendo anche su Dzeko. Di Suarez ricordo che durante un pranzo svolto, mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente Pavel Nedved mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto con un SMS per un ingaggio alla Juventus.
Cioè, come dire, tutta colpa dei Paratici, insomma. Io sono ignorante. No, faccio l'uomo della strada, se leggo verbale è come di io non c'entro niente, è tutta colpa sua.
La
qualcuno ci doveva prendere le colpe, no?
Ho capito, però mi sembra proprio ti sto scaricando. Indizio, mi sembra ti sto scaricando.
Beh, voglio vedere se faccio... lo fa, però
ho capito, però mi sembra, io adesso non voglio prendere, però mi sembra abbastanza chiaro. Garzia ha già detto
amico.
Qualcosa, no? Garzia, un amico che ti dice così,
ma
insomma,
è normale, lì un colpevole ci sta, è solo capire a chi addossare le colpe.
Mi sembra che sia chiaro questa frase.
Sappiamo che il casino l'ha fatto la Juve. È chiaro che uno come Agnelli non è che si può esporre a dire. Agnelli ha anche
con
i
la complicità
uomini,
dell'università, quindi... Luigi, perché quella è una cosa grave.
Vabbè, e quindi tu dici questo, Bruno. Tu che ne cioè, vi chiedo solo se volete, poi fate voi. Però mi sembra...
il gioco delle parti. È il gioco delle parti.
È normale, è giusto.
Massimo?
Sì, è il gioco delle parti. Doveva dire è colpa mia, ho fatto io la trattativa, no, non ho capito.
No, però insomma, mi sembra come dire
alla fine paga sempre più debole, no, è normale, quello che dice pure Massimo, non è che che fa? Agnelli si caccia via da solo. Oggi ti caccio.
Va bene, va bene, va bene. Allora finiamo così.
Però, e poi cioè, l'altra cosa che mi fa pensare è Suarez che manda un messaggio a Nedved.
Sì.
E si
questo sì
lo fa.
Questo vi assicuro che esiste.
Esiste, è vero. Tu lo puoi confermare. Esiste. Chissà quanti
esistono
messaggi ti hanno mandato
giocatori.
A te.
No, no, te lo giuro, esistono grandi giocatori che si propongono ad allenatori o a direttori sportivi.
Va bene,
grandi
va bene.
Giocatori.
No, no, ma ci credo, ci credo. Ma sono sicuro,
no,
convinto.
Cioè,
ma
si ti credo.
Si propongono pure i giornalisti.
Beh, no, posso fare un nome, non dico a chi era indirizzato il messaggio. Sì. Diego Costa.
Diego Costa, va bene, va bene. Okay. L'ultima e vi saluto. Parto da Bruno. Bruno, senti, c'è un'indiscrezione che dicono che Gattuso potrebbe entrare nel mirino della Lazio, cioè è forte questa cosa perché Inzaghi ancora non c'è la firma, non arriva. Che idea hai di questa cosa tu? Gattuso, Inzaghi, quindi panchina Lazio.
Abbiamo parlato tanti mesi anche del contratto di Inzaghi, quando sembra tutto fatto poi c'è sempre qualcosa che si fa.
Ti fa pensare questo? Ti fa pensare?
Ma io credo che se non si fa entro nel giro veramente di 4-5 giorni vuol dire che non c'è più tempo, perché insomma è ritornato Inzaghi dopo il Covid, la Lazio ha fatto una grande partita, è il momento di annunciare anche per le tasche finali per la lotta alla Champions. Se non lo fai adesso vorrei sapere quando lo fai, anche per dare ulteriori certezze e motivazioni a tutto il gruppo.
E su Gattuso eventualmente Lazio?
A me piace Gattuso, piace tanto per il suo modo di proteggere il gruppo, per come parla, la sua onestà intellettuale.
Lo vedi bene in questa panchina?
Beh, sai, a Roma ci vuole un capopopolo, lui già conosce appunto la piazza di Milano e di Napoli, dove sono piazze importanti, Roma lo sarebbe altrettanto, insomma, ti ha abituato, ti ha da grande calciatore quale è stato e anche da buonissimo tecnico che ha fatto vedere in questi ultimi 2 o 3 anni.
Garcia?
Ma io credo che sì, perché comunque Gattuso è uno, lo era in campo, carismatico, forte, e poi un ragazzo molto intelligente, si vuole far voler bene dal gruppo, perché poi lui è una bella persona, quindi i giocatori lo stanno dimostrando, perché no? E per l'allenatore stanno facendo il giocatore sta facendo grandi cose, questo è anche meglio dell'allenatore. Noi sappiamo benissimo che se l'allenatore non va bene ai giocatori non è facile,
certo,
però
sì.
Io credo che possa essere una piazza molto importante la Lazio per Gattuso. Giustamente, come ha detto Bruno, una volta che sei stato a Milano, sei stato a Napoli, secondo me può allenare ovunque.
Brambati e chiudiamo.
È uno dei miei preferiti, quindi per me se la Lazio dovesse prendere Gattuso farebbe secondo me un ottimo acquisto. Ho sentito però che il preferito di De Laurentiis è Simone Inzaghi.
Ho
sentito da una persona molto vicina a De Laurentiis. Tu sai con chi sono in vacanza in questo momento, no?
Ho sentito dire
che l'allenatore preferito in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis e Simone Inzaghi.
Già De Laurentiis un paio di anni fa.
Ti fermi qua. Però intanto
solamente che è in cima alla lista, poi da qui a dire che no,
sai che cos'è? Napoli,
fu l'unica offerta reale e concreta che poi Inzaghi ebbe.
Però è interessante la voce da dove viene. Da quello che sta vicino a Brambati. Ci ritorneremo. Salutacelo intanto, Massimo. Mi raccomando.
Sì, però
oggi diciamo si legge di spalle.
Che rimane tra di noi. Io mica ho detto niente. Ho detto interessante. Ho detto il nome, non l'ho detto. È interessante la voce.
Bravo.
Grazie a Brambati, a Garzia, a Bruno Giordano.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao Bruno, mi senti? Sì. E per i pronostici te li mando in privato, così me li mandi tu, va bene? Venerdì li leggo. Va bene?
Ok, un abbraccio.
Abbraccione. Questa è Maracanã, ragazzi. TMV Radio, Marco Piccari e Cinzia Santangeli.